Buongiorno e bentornati su Voci dalla Bonetta. In questa puntata del nostro podcast ascolterete la seconda di tre parti dell'intervista a Franco Piccinini sul tema del negazionismo del cambiamento climatico. L'intervista trae le domande da un articolo di Franco Piccinini dal titolo Il clima, gli struzzi e le bugie, che potete trovare sul sito web della Biblioteca Bonetta. Per chi si fosse perso la prima parte, è disponibile nella precedente puntata del podcast. Buon ascolto! Passiamo ora alla bugia numero 5, che se vogliamo è l'opposto dell'altra. E mentre quella diceva che ci sono ben altri problemi, la bugia numero 5 dice ormai è troppo tardi.
Ormai è troppo tardi. Allora, io sono abbastanza pessimista, ma questa è la mia natura di scrittore. Il mio amico, collega scrittore, che ha fatto un'antologia di racconti sul cambiamento climatico, Carmine Treanni, è molto più ottimista di me. Lui è convinto che arriveremo in zona Cesarini, come si dice nel calcio, e poi troveremo le soluzioni. Perché l'umanità procede così, finché non si vede proprio sull'orlo del baratro, non si ferma.
Quindi non è solo l'Italia.
È tutto il mondo, certo. Questo ormai è troppo tardi, è una tattica. L'hanno spiegato bene quei signori che parlavano appunto dei mercanti di dubbi. Due sono le tattiche in realtà. Questa qui è la cosiddetta doom and gloom, cioè è inutile che ci preoccupiamo, tanto ormai è troppo tardi, quindi lasciamo andare le cose come vanno. Questo fa sì che leggi che potrebbero limitare il danno, norme che potrebbero imporre un cambiamento di alcune abitudini, non servono perché tanto siamo alla fine e quindi si va avanti così. L'altra è il cosiddetto greenwashing, di cui oggi si parla tanto. Cos'è in sostanza? In sostanza è che tu prendi un'attività umana, industriale, agricola, cioè fortemente inquinante, gli dai una mano di vernice verde, cioè la rendi apparentemente più ecologica, la chiami verde, per questo poi è importante, continui a inquinare come prima, però fai credere alla gente che stai facendo qualcosa per il clima. Unendo queste due tattiche si cerca di limitare i cambiamenti che sono necessari.
E questa tra l'altro è una strategia vecchia. A me viene in mente, ad esempio, fine anni 80, inizio anni 90, quando c'era la benzina senza piombo, la chiamavano benzina verde.
Esatto, è lo stesso concetto. Il piombo era un antidetonante, cioè serviva per garantire la possibilità che non ci fossero incendi, esplosioni, eccetera, però era fortemente inquinante, perché si disperdeva nell'ambiente e non se ne andava più. Non so se possiamo dirlo, se non perdiamo troppo tempo. Si ritiene che il degrado e la decadenza dell'impero romano dopo il primo secolo dopo Cristo fosse dovuto al fatto che avevano iniziato a sostituire negli acquedotti i vecchi tubi in terracotta con tubi di piombo. E quindi erano tutti intossicati dal piombo, soprattutto i patrizi romani, cioè la classe dirigente. Il fenomeno è chiamato saturnismo, perché nell'alchimia il simbolo del piombo è Saturno. Il saturnismo era una cosa che li faceva impazzire, ma li faceva anche diventare dei dementi. Ecco perché si ritiene che a un certo punto tutta una classe dirigente dell'antica Roma cominciò a fare delle cose sbagliate. Erano arrivati a costruire un impero e se lo sono distrutto con le proprie mani nel giro di qualche secolo. Tutto questo piombo rischiava di fare la stessa cosa all'umanità in generale. Allora si è deciso di toglierlo. Sono state messe delle altre sostanze, non sappiamo se poi siano davvero più o meno inquinanti. Però quando è stato tolto il piombo dalla benzina si è deciso di chiamarla verde, perché si diceva così l'ambiente è più pulito.
Sì.
Ecco. Si diceva.
Esatto. Ok. Ok, passiamo alla bugia numero 6.
Ecco, i modelli climatici non sono precisi e quindi non ci possiamo fidare. Perché è una menzogna?
Allora, è stata fatta una review, come si usa tra i ricercatori delle università, di tutti i modelli computerizzati di cambiamento climatico che partono dagli anni 70, vanno agli anni 80 e anche agli anni 90. Uno degli studi più recenti ha comparato 17 modelli climatici matematici tra il 1970 e il 2007. Qui vado citando quello che ho scritto. 14 di queste 17 proiezioni erano coerenti tra di loro e con il clima registrato negli anni in corso. Torniamo poi alla bugia numero 3, cioè al fatto che questi ricercatori che hanno presentato il modello più recente, che ovviamente è ancora più preciso perché ci avvaliamo di computer molto più potenti e dell'intelligenza artificiale, e gli ha dato pure il Nobel. Quindi uno può mettere in discussione tutto, anche gli scienziati del premio Nobel, però insomma ci sono parecchie evidenze che le cose stanno così. Poi c'è tutto il discorso delle rilevazioni meteorologiche. Qui a Pavia, qualche anno fa, è venuto l'astronauta Guidoni.
Umberto Guidoni.
Guidoni ha presentato delle diapositive all'università. C'ero anch'io quella volta lì, come spettatore, non ho parlato con lui. Ha spiegato alcune cose e ha fatto vedere, tra le tante foto da lui scattate dalla Stazione Spaziale Internazionale, la differenza fra due paesi dell'America Centrale, che credo fossero il Guatemala e la Colombia, quindi due paesi vicini. Uno dei due aveva deforestato e dal satellite si vedeva una superficie marrone, perché non c'era più la foresta. L'altro aveva riforestato ed era verde. E il clima è completamente diverso, anche se sono praticamente sullo stesso parallelo. Questo lo diceva Guidoni, che non è un meteorologo, però ha visto direttamente con i suoi occhi quello che sta succedendo. Non vi dico cosa succede in Brasile, perché c'è da farsi venire i brividi. Frank Herbert, molto prima di scrivere Dune, nel lontano 1965, scrisse Il cervello verde, un romanzo poco noto, in cui parlava della deforestazione dell'Amazzonia e della ribellione della natura e dell'arrivo di insetti dall'Amazzonia. Guarda caso, sta arrivando il dengue. 60 anni dopo si sta già verificando una cosa che era chiaramente nei fatti, era facile prevedere. Bastava conoscere, avere le giuste conoscenze.
Bugia numero 7. La transizione energetica è troppo costosa. È l'argomento di tanti politici.
Assolutamente, soprattutto quelli che vogliono fare un favore ai loro amici e referenti. Indubbiamente il costo c'è. Qualunque cambiamento comporta dei costi. Comporta anche dei benefici. Il problema è che i costi vanno da una parte e i benefici vanno dall'altra. Quindi chi deve metterci i soldi non vuole metterli. E chi deve ricevere i benefici non è in grado di fare pressione sui politici. Questa è grosso modo la questione. Nella società, nel suo insieme, probabilmente ci sarebbero dei guadagni. Io mi metto nei panni di uno che, per esempio, produce automobili. Se tu gli fai produrre automobili a benzina, ha già il know-how, ha già tutta la catena industriale pronta, le maestranze sono preparate, lui continua a produrle con poco impegno e tanto guadagno. Se gli dici da ora in avanti devi fare andare le auto ad idrogeno, devi mettere soldi nella ricerca, trovare gli ingegneri che gli fanno i progetti, cambiare completamente le linee industriali. Questo comporta costi e poco guadagno. Quindi si ribella e se può lo impedisce. Naturalmente noi sappiamo che è possibile già oggi. Ho visto addirittura un filmato di un signore che ha progettato un motoscafo che va a idrogeno. prende l'acqua, la scinde e la usa come carburante. Quindi non è che è impossibile, è questione di tecniche, di preparazione, di ricerca, di investimenti e di miglioramenti progressivi. Nell'articolo facevo riferimento alle auto ibride, no? Perché le auto ibride sono prodotte soprattutto in Giappone? Perché i giapponesi si sono fatti furbi e hanno cominciato a fare ricerca prima. In Italia abbiamo avuto l'esatto contrario. Noi abbiamo avuto la Fiat che, anziché fare ricerca, ha bloccato le ricerche a Mirafiori, no? Nel centro progetti, perché non si credeva che ci sarebbe stato un futuro nell'auto elettrica. Adesso stanno recuperando, con la Chrysler stanno facendo dei grandi passi in avanti, però sono rimasti indietro per loro scelta. E intanto il cambiamento è arrivato lo stesso.
E apro uno spin-off su questa bugia, se puoi aiutarci ad approfondire il tema. Ma perché come alternativa alle automobili con il motore a scoppio, quindi un motore azionato da benzina, da idrocarburi, da petrolio, perché l'alternativa sta diventando l'auto elettrica tout court, invece che, appunto, come citavi tu, il motore a idrogeno, che peraltro idrogeno ha una, insomma,
in
una
Brasile, lunga storia. In Brasile è da almeno dagli anni 70 del secolo scorso che usavano una miscela di benzina e alcol. Loro avevano un surplus di produzione di alcol dovuto alla coltivazione della canna da zucchero. Quindi tagliavano, la faccio grossa, io non sono un chimico, tagliavano la benzina con l'alcol, ottenevano una sostanza comburente efficace e risparmiavano sul petrolio. Poi adesso non lo fanno più, anche perché alle coste del Brasile hanno trovato un mare di petrolio, quindi non è più conveniente. Però riducevano le importazioni in quel momento e consumavano meno petrolio. Non è impossibile.
Ma riducevano le emissioni in questo modo?
Sì, perché l'alcol quando brucia fa pochissime emissioni, come il metano. No, il discorso è un altro. Il discorso è che a questo momento c'è un business, anche dell'auto elettrica. Quindi una terza via, come per esempio la produzione di motori a idrogeno, che è comunque molto lontana perché la ricerca è indietro, non è conveniente per nessuno. Sappiamo benissimo che le auto elettriche avranno dei problemi, per esempio quello dello smaltimento delle batterie. E oltre ai problemi logistici, ci sono anche problemi politici, perché le sostanze che vengono usate per le batterie, come il litio, non sono comunissime, e i paesi che le possiedono o li conquisti militarmente o li invadi economicamente, come sta facendo per esempio la Cina, oppure non avrai le miniere, non potrai fare le batterie e fare andare le auto elettriche. Quindi il mondo è sempre molto complesso.
Bene. Allora, bugia numero 8. Gli scienziati esagerano. Affermano che il cambiamento climatico distruggerà il pianeta addirittura entro il 2030.
Allora, anche questa è una cosa ripresa dai giornali. Noi sappiamo che i giornali, per fare i titoli, devono semplificare. E semplificando mettono insieme le cose e le enfatizzano, perché poi devono anche vendere. In realtà gli scienziati non dicono esattamente così. Hanno messo un limite che va, secondo degli studi, dal 2030 al 2050 per un cambiamento irreversibile, cioè il cambiamento ci sarà, facciamocene una ragione, e visto che non stiamo facendo granché, arriverà. Questo non distruggerà il mondo, porterà una serie di cambiamenti, cambiamenti a cui ci adatteremo, perché l'uomo è adattabile, siamo riusciti a sopravvivere alle ere glaciali, quindi siamo in grado anche di sopravvivere al cambiamento climatico, non senza danno. E non è un caso, per esempio, che alcune nazioni dell'Oceania, quindi le isole Maldive, le Hawaii, cioè questi posti qui, in cui la barriera corallina sta scomparendo, il livello del mare si sta già alzando, hanno fatto causa agli Stati Uniti, perché gli hanno detto sì, voi fate quello che vi pare perché voi dovete salvare la vostra economia, ma noi stiamo affogando, siamo coi piedi nell'acqua. Però non ci sarà il mille non più mille, non ci sarà una crisi millenaria che porterà alla distruzione della civiltà. Ci saranno una serie di cambiamenti, mano a mano ci adatteremo. Io nel parlare di questo tipo di cose, ricordo sempre un vecchio racconto di Robert Silverberg che si intitolava Quando andammo a vedere la fine del mondo. È un racconto molto ironico, sardonico direi, no? Perché è un party in cui si riuniscono una serie di persone di alto livello sociale ed economico, i quali hanno trovato il modo di andare in un nuovo parco di divertimenti che non è Jurassic Park, è una vera macchina del tempo. Salgono, vengono portati nel lontano futuro e gli fanno vedere come cambierà il mondo. Ovviamente ci sarà anche la distruzione finale del mondo. Loro tornano e ne parlano come se avessero visto un film di Steven Spielberg. Chiacchierano amabilmente, poi ballano, poi si scambiano le mogli, perché siamo nel futuro, quindi esatto. Anche lì le abitudini sono cambiate e si divertono. Pensando che sia una cosa molto lontana, quasi un parco di divertimenti. Nel frattempo, però, fuori dalla finestra stanno avvenendo alcune cose a cui loro non danno peso perché ci si sono adattati. Per esempio, le nuove amebe che sono nell'acqua potabile dell'acquedotto di New York. Per esempio, lo scioglimento dei ghiacci che ha portato ad alzare la baia di Hudson e così via. Per loro è normale, vivono così. Non pensano che questa è l'anticamera della fine del mondo che loro hanno visto nel lontano futuro.
E a quali scenari potrebbe portare questo cambiamento climatico globale?
Allora, la scienza prevede che con un aumento di temperatura tra 1,5 e 2 gradi medi, che non vuol dire pioggia, sole, siccità, alluvioni, no, vuol dire che la temperatura di tutto il globo salirà di un paio di gradi.
Indipendentemente dal meteo, quindi da quanto piove,
non il meteo, ma il clima.
Esatto, da quanto
come
è secco.
Avevamo detto all'inizio.
Esatto.
La scienza dice: entro questi limiti i danni saranno contenibili e la gente potrà adattarsi. Se ci sarà un aumento superiore ai 3 gradi, la faccenda diventa un po' più seria. Non sarà la fine del mondo, ribadisco il concetto, ma dovremo prepararci a una serie di cambiamenti che già stanno avvenendo. Per esempio, la diminuzione dal 70 fino al 90% delle barriere coralline, perché il riscaldamento del mare fa morire i costruttori delle barriere coralline, che sono esseri vegetali, piccoli polipi. Un altro sarà quindi l'innalzamento dei mari, la mancanza di difesa delle coste sabbiose, e poi ci sarà lo scioglimento dei ghiacciai, soprattutto quelli polari, e quindi un ulteriore innalzamento dei mari. Però non succederà come noi siamo abituati a vedere nei film di fantascienza. Io cito due esempi clamorosi perché molti li conoscono. Il primo è un cartone animato, perché quel signore che ha fatto questo cartone animato è stato coperto di premi ed è elogiatissimo soprattutto in Occidente. Si chiama Hayao Miyazaki, anche se i giapponesi dovrebbero dire Miyazaki Hayao, no. Loro mettono prima il cognome, e Conan, il ragazzo del futuro, preso da un romanzo di uno scrittore del sud degli Stati Uniti, Alexander Key, racconta del scioglimento totale dei ghiacci, seguito da una pioggia torrenziale, un nuovo diluvio, per cui il mondo viene tutto sommerso. Sopravvivono solo due o tre isolette, che sono le cime delle montagne più alte. Questa è una visione catastrofica millenaristica, molto affascinante, ma non andrà a finire così. Invece, siccome è molto suggestiva, ha talmente affascinato il cinema che è andato a finire nel film più contestato di Kevin Costner, Waterworld. Il film era nato bene perché Kevin Costner ci teneva moltissimo alla produzione di questo film, ma è riuscito male, è stato stroncato in tutti i modi, però se vi ricordate qualcosa, non soltanto vedrete che anche lì il mondo è completamente sommerso dall'acqua, ma Costner, il protagonista, è diventato anfibio,
sì.
Come succede al piccolo Conan. Questo tanto per dirvi che nella fantascienza si fa presto a immaginare l'estremizzazione delle cose. Non succederà questo. Sicuramente alcuni paesi avranno dei problemi, come l'innalzamento dei mari, la retrazione della costa E quando ci sarà la retrazione della costa, ricordo la famosa battuta di Donald Trump, no? Ci saranno più appartamenti vista mare? No, ci saranno persone che non avranno più la casa, altre che non potranno più svolgere le loro attività, ci sarà meno terreno agricolo, ci saranno una serie di conseguenze. L'uomo si adatterà e tirerà avanti. Se si potesse evitare di arrivare a quel punto, sarebbe comunque meglio.
Tanto più che possiamo prevederlo.
Eh sì, lo stiamo prevedendo, infatti.
Avete ascoltato la seconda parte dell'intervista a Franco Piccinini sul tema del negazionismo del cambiamento climatico. La terza ed ultima parte dell'intervista sarà pubblicata nella prossima puntata. Voci dalla Bonetta è un podcast ideato e prodotto dalla Biblioteca Civica Carlo Bonetta del Comune di Pavia, con l'obiettivo di allargare le nostre attività di promozione culturale per i nostri utenti, parlando di tematiche culturali, libri e persone. Trovate le puntate precedenti e tutte le informazioni sul sito web della Biblioteca Bonetta, biblioteche.comune.pv.it, e sui nostri canali social. Per contattarci potete scrivere a bonetta@comune.pv.it. Grazie per l'ascolto e alla prossima puntata.